You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Divisional record number.
The spacecraft was... oval shape on top and underneath like a large pancake blown up in the middle.
Benvenuti a la 44esima puntata di Herbie Smara, il podcast di Fenomeno sulla pallacanestro NBA. Ci siamo lasciati alle spalle l'in-season tournament, abbiamo davanti a noi il Natale che ci aspetta e da oggi, 15 dicembre, si possono scambiare buona parte dei free agent firmati la scorsa estate, dando quindi l'inizio non ufficiale al mercato degli scambi. Siamo quindi nel pieno proprio della regular season, con tutte le squadre che hanno disputato almeno un quarto di stagione. Quale momento migliore allora per richiamare una delle voci cardini assolutamente di Fenomeno come Daniele V. Morrone? Bentornato, Dani.
Sono sempre contento quando mi fai venire a parlare di NBA, sono stanco di essere invitato soltanto a parlare di calcio.
Ma infatti, dopo averti ascoltato comunque in Lobanowski, in Icone, beh, ascoltate l'ultima puntata su Gabriele Omar Batistuta perché è assolutamente incredibile. Anzi, te la faccio giusto al volo perché mi è venuto in mente ascoltandoti. Il giocatore che tira più forte che tu ti ricordi? O della storia del calcio proprio in generale?
Sì.
Sì, così, secco.
Sì,
perché
sì,
anche
sì,
io ci pensavo, in effetti, io uno che tirava forte come Batistuta non me lo ricordo proprio.
C'è Hulk, l'attaccante sì. Brasiliano, però lì non siamo nel reparto dei fenomeni. Batistuta semplicemente non doveva neanche mirare, chiudeva semplicemente quel piede là e spaccava la porta.
E sganciava. Allora, torniamo sull'argomento ovviamente cardine della puntata, che è l'in-season tournament, perché si è concluso la settimana scorsa con la vittoria dei Los Angeles Lakers. Ne avevamo parlato due settimane fa anche con Freccio, tanto portandogli bene perché poi i Lakers hanno vinto anche il torneo di metà stagione. Ti chiedo in generale un bilancio conclusivo dopo che abbiamo visto anche le partite a eliminazione diretta. Cosa te ne è parso del torneo in generale?
Io non ero scettico sul torneo, sono stato veramente contento di come è andata e trovo che questa cosa dell'evento prima della partita natalizia, che solitamente è l'evento che dà effettivamente il via alla stagione delle persone anche casual che iniziano a seguire la stagione NBA, serviva qualcosa prima, perché riesce a creare un momento in cui tutte quante le attenzioni sono su quello che sta succedendo in quella partita e non semplicemente sull'andamento generale delle squadre o la media che hanno questi attacchi, difese. No, quella partita là tutti stiamo guardando Haliburton che davanti a noi diventa una superstar, ma perché è Elimination Game, perché fa quelle cose lì. Serviva, ha funzionato. E poi ha vinto LeBron James, che ovviamente quella doveva vincere LeBron James la prima volta.
No, l'NBA aveva bisogno del fatto che comunque una superstar, e la superstar in questo momento rimane ancora LeBron James, desse un po' il suo sigillo di autenticazione a un torneo del genere, cioè che LeBron James spendesse tutti i gettoni che aveva di questo primo inizio di stagione. Posso dire, vabbè, ha giocato partite straordinarie anche fuori dall'in-season tournament, però insomma è sembrato comunque darci qualcosina in più nelle partite del torneo e di volerci veramente mettere lo stampino. Peraltro si è portato a casa il primo MVP del torneo e ci sono buone possibilità che prima o poi l'MVP del torneo venga chiamato in onore di LeBron James, avendo vinto anche lui il primo. Adesso c'è ancora una ragione in più per l'NBA per farlo in futuro, anche perché gli altri premi di MVP sono abbastanza stati presi, cioè quello della stagione è per Michael Jordan, quello dello Star Game è per Kobe Bryant, quello delle Finals è per Bill Russell, manca lui sul Monte Rushmore, voglio dire. E quindi questo MVP dell'in-season tournament ovviamente ci vorrà del tempo per farlo diventare una tradizione della stagione, però sono abbastanza convinto che comunque il ritorno sia stato abbastanza buono, per cui con qualche piccolo accorgimento di cui comunque avevamo parlato anche due settimane fa, possa diventare una cosa che rimane esattamente come lo è diventato poi il torneo play-in, che ha cambiato la fine di come si gioca la regular season, per cui tutte le squadre, molte più squadre, sono coinvolte non solamente per farlo ma anche per evitarlo, che è una cosa che forse si sono accorti in corso d'opera e non ci pensavo inizialmente. Io credo che anche questo in-season tournament comunque possa diventare una delle cose per cui, se non ci fosse, sarebbe strano non vederlo. A me manca quasi già un po' che queste settimane qua di avvicinamento a Natale non ci siano comunque le partite tra virgolette di coppa con i campi strani.
Sì, devo dire che se c'è una cosa che manca sono alcune combinazioni dei campi, erano veramente fastidiose. Uh-huh. Se possono quindi giusto alterare quella cosa lì, per il resto mi prendo tutto quanto.
No, è abbastanza minacciosa la parola, quello che ha detto Adam Silver, cioè il commissioner, che ha detto no, a me piacciono i campi colorati, vedete che alle finals ci sarà anche qualcosa di speciale. Tutti l'hanno presa con un pochino di, insomma, difficoltà. Peraltro è strano perché se si arriva in due gare set delle finali di conference, come fai a organizzare dei campi per le finals per quattro squadre diverse, insomma, in così poco tempo? Non è neanche semplicissimo procurarsi dei campi diversi rispetto agli altri, però vabbè, insomma, ci arriveremo, ancora molto lontano le finals. La finale invece ha visto i Lakers vincere, la squadra che ha vinto tutte e sette le partite del season tournament, è stata la squadra più convinta, la squadra capace di alzare il livello quando necessario e anche con la dose di fortuna necessaria per vincere qualsiasi cosa in NBA, perché comunque soprattutto mi viene da pensare nei quarti di finale con la palla persa di Austin Reeves, insomma un pochino è stata una sliding door di questo in season tournament, però mi sembra di poter dire che non ci sono dubbi su quanto si siano meritati di vincere il primo trofeo.
Personalmente stavo tifando per i Pacers perché sono la squadra simpatia di questo inizio di stagione, ma non c'è stata proprio storia. La finale è stata a senso unico perché non soltanto lo volevano di più, perché alla fine tutti vogliono vincere quella coppa, ovviamente, in quella situazione in cui ti trovi, ma un conto è che sei la squadra con LeBron James, Anthony Davis, hai già giocato delle finals, hai già vinto, hai vinto tantissimo se sei LeBron James, un conto se sei la prima arrivata, non hai fatto mai i playoff con questo core, non... giocatori come ad esempio il tuo giocatore franchigia non ha idea di cosa sia un elimination game, si è fatta sentire tantissimo. Poi devo dire che anche il restante dei Lakers ha avuto un impatto superiore rispetto al restante dei Pacers e questa cosa l'ha portata ad essere veramente a senso unico. Quando vedevi che Anthony Davis bullizzava sotto canestro al rimbalzo, guardavo la panchina e dico ok, qualcosa dovrò tirare fuori, e invece non c'era nessuno in grado di tenere la ferocia con cui Davis andava a prendere quei rimbalzi. Miles Turner si è auto-escluso dalla partita perché ha provato ad andare alla pari e si è preso i falli in quella situazione là, così non era proprio in grado di tenerla. Forse ti direi che Anthony Davis addirittura migliore rispetto a LeBron James nella singola partita della finale, però ti devo chiedere questa cosa: l'avrebbe fatta questa cosa senza avere la sicurezza che aveva accanto a LeBron James, che poteva coprirgli comunque qualsiasi buco in qualsiasi momento?
Allora, sicuramente l'MVP della finale in sé per sé è stato Anthony Davis, ma posso, senza neanche cominciare, LeBron James ha fatto il controllore in finale, cioè ha fatto in modo che tutto andasse per il verso giusto senza bisogno di dover veramente intervenire, perché poi anche nel primo tempo Austin Reeves ne ha fatti 22 dei suoi 28 finali, peraltro con la febbre, e quindi non c'è stato bisogno che LeBron mettesse neanche la quarta marcia, cosa che invece in precedenza aveva dovuto fare. Anthony Davis si è trovato nella situazione ideale, nel senso che ha cominciato molto forte e, come lui ha detto anche dopo la partita, ha detto: una volta che abbiamo tolto di mezzo il loro rim protector, che era Miles Turner, che peraltro ha giocato una partita orripilante in generale, però comunque praticamente era il loro giocatore chiave, l'area, ha detto, era completamente libera, sapevamo che potevamo arrivare in area come quando volevamo, e in effetti in ogni singola azione, a un certo punto si sono proprio dimenticati che esistesse la linea dei tre punti Lakers, non ne avevano bisogno, ogni singola azione era un paint touch, cioè, quindi arrivavano a mettere i piedi in area e poi da lì o scaricavano fuori oppure arrivavano al ferro. È stato proprio, da quel punto di vista lì, la partita non ha mai cambiato i binari che avevano predisposto i Lakers, si è sempre continuati a giocare su quello che loro si erano immaginati all'inizio e l'hanno portato avanti dal primo all'ultimo minuto, non hanno mai dovuto passare a piano B o piano C o piano D, hanno avuto un piano e l'hanno portato fino alla fine.
Sì, per dire, i Pacers hanno tirato malissimo sia dal campo, ma da tre è stata una partita disastrosa, e i Lakers hanno tirato bene da tre, per niente, ma non gli serviva. Uh-huh. Assolutamente, in tranquillità andavano sotto canestro, non c'era, sai, la altezza del frontcourt dei Lakers magari non è tanto diversa di per sé nei centimetri rispetto a quella che poteva mettere in campo Indiana, ma non c'era proprio storia sotto canestro, non erano in grado di tenere quei rimbalzi. Ti danno sia la possibilità di avere punti, ma anche la possibilità di riprendere falli, di cacciare quindi le minacce che potevi avere, ma è stato escluso per quello e non c'era nessun altro per poter tenere quella situazione là. È stato quasi crudele, perché c'era una squadra adulta, una squadra che sa quello che vuole, e una squadra invece che si è trovata quasi a fare la comparsa, quando invece era la più divertente di quelle che abbiamo visto in questo torneo, ma nell'inizio dell'NBA in generale. Non toglie nulla, secondo me, all'impatto che ha avuto Haliburton all'interno del torneo, di questo in-season tournament, perché le partite che ha giocato precedentemente non le toglie nessuno, però si è fatto sentire che qualcosa bisognava modificare e non sono stati in grado di farlo. Non hanno capito, forse non hanno potuto, non sono in grado ancora di avere degli aggiustamenti rispetto a quello che era il loro piano A, e non hanno assolutamente quindi retto l'impatto dei Lakers.
No, è tutta esperienza comunque per i Pacers in generale, e va bene che sia arrivato in questo momento, figuriamoci. Secondo me, memori di quello che è successo in questa partita, disputeranno dei playoff migliori se non avessero avuto invece questa esperienza condivisa di dover affrontare. Harry Burton ha detto una cosa molto interessante, ha detto: giocare contro LeBron e contro Anthony Davis in una partita del genere sembra che loro non escano mai dal campo. Cioè, ti dà quella sensazione lì. Ovviamente sono usciti dal campo a un certo punto, poi per carità, hanno giocato 40 minuti a testa, però è proprio la sensazione di: oh mio Dio, ce ne ho sempre davanti uno. E dopo un po' diventa soverchiante, dovevi affrontare singola azione, attacco e difesa continuamente. I Lakers hanno fatto la partita per togliere il pallone dalle mani di Haliburton, quello è stato abbastanza palese, e non sono stati bravi gli altri Pacers a far pagare questa scelta estrema, perché gli altri Pacers avevano veramente metri e metri di spazio. Però i Lakers, diciamo, hanno giocato sul fatto che a livello di playmaking, una volta che il pallone esce dalle mani di Haliburton, o i Pacers finiscono l'azione nella maniera più veloce possibile, oppure se li costringe a mettere palla per terra e a pensare, l'unico che ha un minimo di playmaking è Bruce Brown, che però ha giocato molto male la finale, e quelli che escono dalla panchina, da Mathurin a Hield a TJ McConnell, che per carità è commovente ogni volta che scende in campo, però comunque è un giocatore limitato, diciamo tutti i limiti di playmaking al di fuori di Haliburton si sono visti. I Lakers hanno esposto tutti i limiti e i punti deboli dei Pacers, molto più di quello che erano riusciti a fare ad esempio i Celtics o i Bucks nelle partite precedenti.
Eh sì, come dicevo, l'hanno fatto anche e soprattutto perché hanno avuto il contorno delle superstar come Reddish, come Prince, che hanno gestito benissimo quello che dovevano fare. Non dovevano assolutamente uscire dallo spartito, non l'hanno fatto, non serviva una enorme partita di Hachimura, bastavano quei 10 minuti e quei 10 minuti ha fatto. Non ha neanche fatto punti, se non sbaglio, non mi ricordo un canestro di Hachimura segnato, ma stava in campo. Vanderbilt, stessa cosa, non doveva neanche fare canestro, ma stava in campo, faceva sentire il fisico, era più grosso rispetto a chi doveva marcare, e questa cosa qui non è riuscita a tenerla Indiana. Forse la cosa più interessante che ho letto a questo proposito è stata di Zach Lowe, proprio oggi o ieri, non ricordo bene, ma comunque era, ricorda un po' il percorso dei Suns nella bolla. Il loro percorso è stato, poi non è arrivato a nulla, però comunque ha dato una fiammella dell'idea che questa squadra avesse qualcosa da dire anche in più, e quell'esperienza avuta nella bolla poi si è tramutata nella stagione successiva in una grande stagione. E lui diceva: dato che l'idea della bolla potrebbe essere trasportata anche per Indiana, anche per Indiana questo torneo può essere la consapevolezza che comunque tu sei all'altezza di giocare contro le tue squadre, sicuramente a Est, perché l'hanno fatto, e l'hanno fatto anche molto bene contro i Celtics. I Celtics sono la squadra più forte a Est e Indiana ha vinto contro i Bucks hanno comunque Giannis e una grande squadra e hanno vinto. Questa cosa può trasformarsi non tanto in questa stagione, secondo me, quanto nel lungo periodo, perché magari in questa stagione fanno un turno di playoff e basta, non è che siano costruiti per andare oltre necessariamente, però già dalla prossima stagione tu sai che la base è di grandissimo livello.
No, e poi si sono fatti una grande pubblicità nei confronti del resto della via, oltre a farsi conoscere dal grande pubblico, perché comunque se giochi una finale contro i Lakers, adesso non ho i dati sotto mano degli ascolti negli Stati Uniti, ma credo che sia stata la partita di regular season tra virgolette più vista degli ultimi 25 anni. Dimmi pure.
Ce l'ho io, 4.6 milioni di spettatori, è dalla partita del Natale del 2018.
Ok, che comunque buttali via per come sono cambiate le abitudini di visione degli spettatori statunitensi. E poi vabbè, non è anche sbagliato giudicare il successo o non successo di una squadra, di una partita, dal numero degli ascolti degli spettatori che si sono sintonizzati. Non è solamente quello che fa il buzz attorno all'NBA, anzi è forse tutto il resto, tutto il contorno, cioè la presenza su social network e tutto il resto. Però vabbè, questo è un altro discorso. Però si sono messi sulla mappa i Pacers con questa partita, con questo torneo, e adesso se sei un free agent dici: però forse un giro con Haliburton me lo farei volentieri. Esatto. Questa è una cosa che Sam Vessini di, appunto, se non ascoltate Game Theory Podcast o non seguite sul canto YouTube, dovete farlo immediatamente. Diceva, nel senso, se io fossi un giocatore NBA, è vero, Indianapolis non è granché, il Midwest non è un granché dove andare a vivere, però Haliburton mi può far guadagnare un sacco di soldi. Quindi se fossi in loro ci penserei ad andare a giocare con Haliburton, perché è uno di quei giocatori che rende migliore tutti gli altri, peraltro sembra un leader strepitoso. Durante il torneo tu mi avevi mandato un messaggio chiedendomi una comparazione storica per Haliburton, e io ho risposto mettendo Steve Nash. È quel tipo di galvanizzatore di giocatori che ha intorno e di moltiplicatore di talento, che sulla carta non dovrebbe essere granché, ma per il suo modo di giocare riesce a emergere molto più di quello che si pensava.
Io penso che prima di questo torneo probabilmente Haliburton non sarebbe entrato in considerazione per il primo quintetto NBA. Secondo me dopo questo torneo più di una persona si è fatta la domanda, e adesso lo segui di più, e adesso, anche se magari prima vedevi soltanto le cifre, adesso ti vai a vedere anche le partite, perché quello che ha fatto Haliburton contro i Celtics, chi l'ha visto, ma anche contro i Bucks, anzi soprattutto chi ha visto quella partita là, e poi te le vai a recuperare anche le altre, e Indiana non è certamente una di quelle squadre che prima avresti detto una cosa del genere.
Peraltro, l'altra cosa interessante che ha fatto il torneo di season tournament è che ha creato una rivalità praticamente dal nulla, perché comunque la partita che hanno giocato l'altra sera i Pacers e i Bucks, era evidente che i Bucks se la fossero segnata sul calendario, che volessero restituire qualcosa ai Pacers dopo quell'eliminazione in semifinale. Peraltro Giannis evidentemente se l'era segnata, perché ne ha sparati 64 come record di franchigia oltre che record personale. E poi tutto quello che è successo dopo, è evidente che ci sia del sangue cattivo, del sangue amaro, tra soprattutto da parte di Giannis nei confronti di altri. Che idea ti sei fatto di tutto quello che è successo per la storia del pallone?
Molto bello, molto bello. Devo dire che sono quelle piccole cose che noi ci dimenticheremo tra qualche anno, ma che in questo momento sono rimasto un quarto d'ora la mattina alle 7 a scrollare su Twitter, o X se lo volete chiamare in questo modo orrendo, per trovare più notizie possibili riguardo al pallone, se era quello giusto, se era quello rubato, se effettivamente quello era il primo punto in NBA o no per il giocatore che l'ha segnato. E questa cosa qua è molto bella.
Devo dire sì, infantile, perché comunque è stato enormemente infantile, perché poi Giannis, peraltro io non mi ero accorto, l'ho ascoltato oggi in un altro podcast americano, che sottolineavano come poi nel post partita Giannis abbia cercato di tirare questa super cazzola dicendo che lui in realtà il pallone non lo voleva per se stesso, ma lo voleva perché Dame Lillard è diventato quinto all time nella classifica dei marcatori superando Kyle Korver, e quindi era una cosa che andava celebrata, quindi voleva se vabbè, ci dobbiamo anche credere che sia per una roba del genere, non sia per l'ego, ma neanche secondo me per l'ego, proprio per dare fastidio, perché mi hanno fatto un torto settimana scorsa quando mi hanno sbattuto fuori dal torneo, e quindi in qualche modo devo cercare di andare a fare zizzane. Cioè la corsa in nello spogliatoio non ha senso di esistere.
Posso?
Vai.
È il nostro Shaq.
Addirittura.
Questa cosa l'avrebbe fatta Shaq nel prime, in cui si segnava sul calendario le partite in cui doveva fare i 50 punti, perché magari nella partita precedente gli avevano fatto la Shaq, oppure perché magari nella partita precedente avevano detto che non era il più forte nella lega, lui se le segnava, andava là, faceva 50 e voleva il pallone, se non glielo davano andava in conferenza stampa facendo il passivo aggressivo. È proprio prime Shaq questa cosa, molto bella, molto bella.
Ci sta. In generale, che idea ti sei fatto dei Bucks? Perché io continuo a non essere convinto.
Posso dire molto negativa. E hanno battuto i New York Knicks, e l'ho vista in una partita in cui non c'è stata storia, francamente, contro i Bucks. Ma devo dire che pensavo meglio. A questo punto della stagione non ho ben capito cosa vogliono fare in difesa. questa cosa non penso lo capiranno neanche loro fino alla fine della stagione. La questione principale è che devi trovare una quadra dietro, perché non puoi coprire Lillard in quel modo e non puoi aspettarti che il tuo giocatore franchigia Giannis Antetokounmpo faccia veramente tutto quanto. Non può fare tutto quanto, quelle cose lì devono essere sistemate, e non penso che abbiano il materiale proprio umano per farlo. Io non vedo, perché in questo momento Brook Lopez non è più quel Brook Lopez, Middleton rimane ok, più di ok non sembra che possa andare, e gli altri, la panchina è troppo scarna in questo momento.
No, allora c'è qualcosa di, cioè, una grossa dissonanza tra i risultati, che comunque a bocce ferme, guardandoli solamente la classifica, sono molto buoni, perché comunque sono lì secondi nella Eastern Conference, hanno vinto tante partite, però è il processo che li ha portati a vincere quelle partite che a me continua a puzzare, e che poi quei difetti strutturali sono usciti nella semifinale che hanno perso contro i Pacers. Continueranno a vincere una farcagine di partite, perché comunque sono forti, perché comunque in questo momento sono la miglior squadra dell'NBA nel quarto quarto, che comunque si aiuta a vincere un sacco di partite, però i primi tre sono spesso molto brutti e non sempre riesci a rimettere in piedi le partite quando ti si mettono dalla parte sbagliata, perché comunque il talento dall'altra parte c'è. I Pacers se l'hanno fatto vedere questa cosa qui, e poi la cosa che non mi piace è che a ogni singola sconfitta esce fuori qualcosa da quello spogliatoio, che normalmente era granitico, perché in questi anni da parte dei Bucks praticamente non si era sentito mai niente, pur dovendo navigare situazioni abbastanza difficili, come certi rinnovi di contratto di Giannis, quando Giannis non aveva ancora vinto, comunque la situazione non era semplicissima. Adesso sappiamo che Bobby Portis, dopo la semifinale, è andato a contestare ad Adrian Griffin, allenatore, le scelte offensive, le chiamate offensive che non ha fatto nel quarto periodo. Nel quarto periodo Giannis non ha toccato palla praticamente, e quella è la cosa principale secondo me che Portis gli contestava. Ma al di là del merito, che sia giusto o non sia giusto la critica di Portis, è il fatto stesso che noi lo sappiamo dopo mezz'ora che è finita la partita, un grosso problema per quanto mi riguarda dei Bucks.
Sì, una partita in cui tra l'altro Bobby Portis non aveva neanche giocato bene in tutto questo, se devo essere sincero. Quindi si è andato proprio a prendere la responsabilità di dire: anche se io non gioco bene, tu comunque hai fatto peggio di me, al tuo allenatore. Non lo so, c'è qualcosa che non funziona, ripeto, proprio dal punto di vista strutturale di questa squadra. Non mi convince come possano migliorare, letteralmente non vedo dove puoi andare ad aggiustare le cose. E non so, forse c'è un talento tale nel picco, perché tu hai Giannis, perché tu hai Lillard, e quindi ti permette di vincere abbastanza partite, ma in una serie, 7 partite, tu devi vincerne 4, hai aggiustamenti avversari, rischia che poi le lacune, e ripeto, soprattutto in difesa, secondo me, pesano fin troppo.
Ma loro il grosso problema difensivo che hanno è che sono passati da uno dei backcourt migliori per contenere il pallone dell'NBA, cioè perché c'era Jrue Holiday, non perché Grayson Allen, ma perché c'era Jrue Holiday, che forse è il migliore in assoluto della storia dell'NBA sulla palla, e oddio, che ripeto, insomma, vabbè, comunque uno dei migliori in assoluto a uno dei peggiori in assoluto, perché non solamente Lillard è un telepass difensivo, ma anche Malik Beasley è quello chiamato a difendere sul punto d'attacco, e Malik Beasley è veramente inguardabile difensivamente.
Sì, quindi, ma non vedo proprio come riesce, appunto, non è che puoi insegnare a Lillard a difendere, perché ha sopra i 30 anni, con quel fisico lui sarà sempre puntato, ma non è che attorno hai una versatilità che ti permette di coprire Lillard in un certo modo, che non sia semplicemente tolgo, allora Giannis sta sotto da quella zona là, va lui in aiuto, però a quel punto ti trovi Brook Lopez che non può coprire il ferro come prima, tutta una serie di contrappesi. E tu hai detto bene, Malik Beasley accanto a Lillard, e davanti quindi chi va sul pallone?
Non ce l'hanno. Dovrebbero andare a trovarsi un Alex Caruso, anche se in questo momento sembra che i Bulls vogliono il sole e le lune per Alex Caruso in generale, che peraltro ha i suoi problemi a rimanere in campo dal punto di vista degli infortuni, però hanno bisogno di qualcuno che sulla palla gli faccia un lavoro migliore nel combattere sopra i blocchi, perché comunque la grande qualità che aveva Jrue Holiday è che anche quando riusciva a fare il blocco su di lui, che già non era semplice di suo, la capacità che aveva di rimontare da dietro permetteva a Brook Lopez di difendere in una certa maniera, e adesso invece arrivano gli attaccanti su Brook Lopez con tutt'altra velocità e non hanno più il mastino da dietro che gli mette fretta, e quindi tutto il castello difensivo dei Bucks crolla contemporaneamente. Adesso non ho più le cifre sotto mano, posso anche andare a recuperarle, però la grossa differenza rispetto agli anni passati non è il tipo di tiri che concedono, cioè nel senso lo schema è sempre quello di Budenholzer, è sempre un drop coverage che toglie il ferro e toglie le triple frontali agli avversari, cercando di costringere a tirare dal mid range, ma il modo in cui arrivano gli avversari a prendersi quel tiro dal mid range, che hanno tempi completamente diversi, cioè sembra veramente tiro di allenamento prima della partita, da quanto sono lasciati liberi.
Sì, devo dire che questo si è visto molto con X, ad esempio, in cui ha rilasciato il mid range a Randall, a Brunson e Barrett, se lo sono preso e hanno banchettato poi il resto della squadra, anche per il fatto che c'è una differenza di talento evidente, alla lunga ha pesato e non hanno vinto la partita. Però Randall ne ha fatti 41, Brunson ne ha fatti 24, Barrett ne ha fatti 23, cioè tu stai praticamente dando un aiuto extra anche a squadre che non hanno un grande attacco.
Guarda, l'ho recuperato, gli avversari tirano le long twos contro Milwaukee col 46,5%, che è la quarta peggior percentuale di tutta l'NBA, cioè peggio di loro fanno solo Detroit, Atlanta e Washington, che sono tutte e tre sopra il 50%. Però dici, gli avversari stanno tirando bene, c'è un po' di sfortuna, nel senso, quei tiri sono veramente molto molto comodi per l'attacco, non c'è nessuno che vada a contestarli sul serio, mentre gli anni scorsi, col fatto che c'era dietro il mastino che recuperava, era tutt'altra cosa, e questo è uno dei più grossi problemi secondo me che hanno i Bucks in questo momento, e potrebbe essere veramente il loro tallone d'Achille una volta che arriva nei playoff a giocarsela sul serio, perché è vero che su base stagionale magari quel numero lì cala incontrando qualche squadra scarsa e tutto il resto, però ai playoff le squadre scarse non ci sono più, e se hai un limite così grosso nel difendere quella zona di campo, poi le squadre avversarie che ti devono affrontare per sette partite sanno dove venirti a stanare.
Siamo troppo d'accordo, parliamo di una squadra su cui non siamo d'accordo, vai.
Cioè i Pelicans?
Sì, allora dimmi. Ma, che sei così.
Io non sono d'accordo con me stesso sui Pelicans. Okay. Cioè ci sono dei momenti in cui dico, ok, questi sono, non dico una contender, però se li becco al primo turno comunque non mi fa piacere, e altri come la semifinale contro i Lakers, che è stata imbarazzante, è stata veramente inguardabile. È stata, ti chiedevi ma come fanno fatto questi qua ad arrivare fino a qui e perché sono così disinteressati a giocare questa partita che comunque potrebbe potenzialmente valere $500,000 a testa.
Sì, allora vado contro la stessa logica del fatto che loro hanno avuto una pessima partita contro i Lakers Elimination Game. Secondo me è la classica squadra che nella singola partita di stagione è una squadra che non vuoi affrontare, ma che speri di incontrare invece ai playoff. Perché sai che non hanno la continuità per gestire una serie intera, perché Zion Williamson non sai che cos'è per sette partite, figuriamoci, quindi se tu puoi andare a vedere più avanti è una serie, poi sono sette partite, ma sono sette partite in cui ogni partita ha all'interno almeno altre tre piccole micro partite, e la stessa cosa con CJ McCollum, Ingram, per me erano anche avvantaggiati quindi dalla situazione come contro i Sacramento Kings, della singola partita li batti, e eviterei quindi di fare il proprio ucciderli per come è andata con i Lakers, perché comunque quelli i Lakers erano in missione e questi Pelicans non sono continui, ma se fossi un'altra squadra ovest li vorrei incontrare ai playoff, secondo me.
No, ci può stare, anche perché sono abbastanza particolari, è vero che sono tantissimi, nel senso che hanno veramente una rotazione lunghissima, hanno tantissimi buoni giocatori.
Sì, posso dirne uno? Dayson Daniels, secondo me è sottovalutato.
Molto buono Dayson Daniels come difensore sulla palla, ma già questo l'abbiamo scoperto lo scorso anno. Però adesso è tornato anche Trey Murphy, per dire. Trey Murphy secondo me in un'altra squadra sarebbe un odore di All-Star Game.
Sì, sì, quintetto assicurato proprio.
Sicuro. E veramente sono tanti, sono tosti, e quindi in singola serata sono particolari. Poi Zion, cioè veramente, è stato massacrato dalla stampa, soprattutto statunitense, dopo la semifinale che ha giocato. Poi ha preso i Minnesota Timberwolves, che avrebbero la miglior difesa di tutta l'NBA fino a questo momento, e li ha accartocciati, cioè li ha presi veramente, li ha fatti come la pallina e li ha buttati nel canestro. Ha fatto 36 punti, ma non avevano veramente idea da che parte prenderlo, perché comunque quando è in serata anche Zion Williamson non sai da che parte prenderlo. Però quando è che arriva la serata giusta, questo io non lo so, e penso che non lo sappiano neanche i Pelicans.
No, devono essere per almeno sette partite, questa cosa non lo sai, non sai neanche se le gioca sette partite consecutive Williamson, purtroppo.
È una squadra su cui vorrei credere, però faccio fatica ancora a convincermi compiutamente che questi Pelicans possono essere qualcosa di più di quello che sono in questo momento, perché sono appena sopra il 50% di vittorie sostanzialmente, quindi non so veramente so veramente cosa, che idea farmi, però il fatto che sono arrivati in semifinale, buon per loro, di andare a vincere sul campo di Sacramento non è facile per nessuno, anche se i Kings hanno anche loro qualche problemuccio. Anzi, al momento sono 14 vittorie e 11 sconfitte, che però nella Western Conference, pur vincendo il 56% di partite, significa che sei nono. Quindi, perché è veramente una tonnara incredibile. Vediamo, c'è ancora tanto da giocare. Mi aspetto qualcosa di meglio da parte dei Pelicans nei tre quarti di stagione adesso, perché comunque in questo primo quarto hanno dovuto fare anche loro i conti con diversi infortuni a giocatori cardine. Praticamente a turno tutti quanti sono andati fuori. Allora, io direi che adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo a parlare approfonditamente di una squadra che invece in questo inizio di stagione sta facendo decisamente fatica, e se la stagione finisse oggi non sarebbero neanche nella post-season, cioè i Golden State Warriors. Delle successive 16 partite disputate, una squadra che le statistiche ci indicano come mediocre, quindi è 18esima in attacco, sono 13esima in difesa, quindi sono proprio lì nel bel mezzo del guado. E diciamo che per una squadra che costa più di 400 milioni di dollari, una volta che metti assieme il costo degli stipendi e la luxury tax, che comunque continua a pagare anno dopo anno dopo anno, essere lì al momento undicesimi nella Western Conference, quindi fuori anche dal torneo play-in, e peraltro con un discreto distacco, perché comunque devono rimontare tre partite piene ai Phoenix Suns, che comunque sono i Phoenix Suns e quindi saliranno ulteriormente, per poter tornare al decimo posto. E poi c'è anche la questione di Raymond Green, a cui adesso arriviamo. Come dobbiamo giocare queste prime 24 partite di Golden State?
È un dramma. questa è la verità. Sono molto legato a Golden State, questa versione di Golden State, perché mi piace proprio come giocavano. Mi piaceva, quindi seguivo le partite anche senza essere grande tifoso, proprio partite a caso mi piaceva vederle. Quest'anno non è così. C'è Steph Curry che fa comunque Steph Curry, sta giocando a un livello impensabile per un giocatore di 35 anni con quella struttura fisica, semplicemente impensabile, non è mai successa una cosa del genere. Lo so che sembra un'iperbole, ma è veramente così. Solitamente a quell'età, con quella struttura fisica, se va bene fai lo spot up nelle partite, ma non i 28 punti a partita tirando in quel modo, con quelle percentuali sopra il 40%, non ha senso. Tutto questo non ha senso. Il problema è che il resto della squadra, anzi guarda, andiamo più a fondo, perché chi ascolta questo podcast si merita proprio un'inchiesta seria. Non il resto della squadra, alcuni dei giocatori all'interno della squadra non stanno mostrando il livello minimo che si aspetta da loro, e alcuni stanno facendo anche meglio rispetto a quello che ci si aspettava. Il problema è che se vi dico i nomi di chi non sta giocando bene e di chi sta facendo anche meglio, li dobbiamo invertire per avere una squadra funzionale. In questo momento i Golden State non sono una squadra funzionale. Hanno il quintetto delle stelle che ha vinto tutto, con Wiggins, con Draymond Green, con Klay Thompson, che non sta in campo, con Kevon Looney che non sta in campo, semplicemente c'è Curry che fa tutto, il resto che non sta in campo. E hanno invece le riserve, i ragazzi, i nostri piccoli ragazzi, tra cui anche Podziemski, che sta facendo una stagione senza senso pure lui, veramente incredibile per quello che ci si aspettava, ma pure Moody, ma Šarić, anche se non è più un ragazzo, ma lo metto comunque che sotto i 30 anni per questa squadra qua è comunque un ragazzo. Kuminga finalmente è quello che ci si aspettava da lui, che sta andando molto bene. Leggevo tra i tifosi di Golden State in America, molti dicevano: vabbè, a sto punto switchiamo, teniamo Curry e mettiamo i ragazzi attorno a lui. Se fosse così facile,
ma io lo a dire
esatto, se fosse così facile. Ma adesso dicevo, entriamo più a fondo. È un dramma, perché questa squadra non è costruita per fare questa cosa, e non è neanche costruita per dire: vabbè, fai un piccolo scambio, togli uno delle stelle e metti un giocatore magari di livello leggermente inferiore, però che comunque ti permette di mantenere una stella di secondo livello rispetto a Curry. Non c'è modo, perché per come è costruita questa squadra tu non hai possibilità di scambiare, perché Draymond Green si è autoescluso da qualsiasi situazione, Klay Thompson è in scadenza e o non lo rinnovi o non so come fai a pagare tutti quanti quei soldi, lo sapranno loro. Puoi scambiare Chris Paul, ma chi si prenderebbe in questo momento Chris Paul con quello che porta? Meglio andare in scadenza, quindi ti rimane Wiggins. è nel punto più basso della sua, della sua carriera a Golden State in questo momento Wiggins. Scambiare adesso Wiggins è un suicidio, perché devi pagare quasi, per, secondo me, per darlo via in questo momento. Cosa fai quindi? Quindi cosa fai? Non puoi mettere i giovani, perché hai Klay Thompson, Wiggins, Looney, hai giocatori che non stanno in campo, Curry sta facendo di tutto ma la squadra non va comunque bene, e c'è l'affare Draymond Green. Passiamo all'affare Draymond Green?
No, allora rimaniamo un attimo ancora sulla squadra, per, su, su, su tutta la carne al fuoco che hai messo. È assurdo che il quintetto che lo scorso anno stava ha massacrato l'NBA, sì, perché il quintetto formato da Curry, Thompson, Wiggins, Green e Looney aveva un differenziale di più 22 punti su 100 possessi, da un anno all'altro è passato a meno 8, quindi è un differenziale di uno swing di 30 punti su 100 possessi, che veramente il sole e la luna, cioè non ha veramente senso che da un anno all'altro questi qua non riescano più a stare in campo dopo aver dominato l'NBA. Wiggins è un problema talmente grosso che questa notte Steve Kerr ha dovuto toglierlo dal quintetto base, perché è partito dalla panchina, perché al suo posto ha fatto giocare Podziansky e Kuminga con Draymond Green sospeso, però comunque ha cercato di mischiare un attimo le carte perché era insostenibile. Wiggins tra i giocatori di movimento, o comunque tra i giocatori che guadagnano più di 20 milioni all'anno, è stato nettamente peggiore di tutta l'NBA in questo, fino a questo momento. Non segna più dall'arco, che ci può stare in uno slump da tiro, ma non segna neanche più in avvicinamento a canestro, e se sei Andrew Wiggins con quel telaio lì, non puoi permetterlo. E ovviamente dalla media distanza non è che sia esattamente diventato la reincarnazione di Kevin Durant, quindi è un problema da tutte le parti Andrew Wiggins, e anche difensivamente stanotte l'ho visto battuto da una finta di sopracciglio di Kawhi Leonard praticamente, perché stare davanti a Kawhi Leonard in questo momento è difficile per chiunque, però non ha veramente dovuto fare nessuna fatica per batterlo dal palleggio, e se sei Andrew Wiggins e sei chiamato ad avere quel ruolo in squadra, non puoi sostenerlo.
Mi scuso con chi guarda statistiche migliori rispetto a questa, ma in questo momento Andrew Wiggins di media ha 2.4 rimbalzi difensivi a partita, sì, meno di Chris Paul, meno di Klay Thompson, e stiamo parlando di un 38enne praticamente senza ginocchia e di un 33enne che non può muoversi, non ha la capacità di andare al rimbalzo. Prendono comunque più rimbalzi rispetto a Andrew Wiggins.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Evidentemente che si sia rotto qualcosa in Andrew Wiggins lo scorso anno. Per carità, ha avuto un problema familiare, sì, con il padre che è stato male, di cui non abbiamo ulteriori dettagli, ed è giusto che non li abbiamo, perché comunque sono fatti di privacy. Però evidentemente che qualcosa si è rotto lo scorso anno, e che siamo veramente lontanissimissimissimi dal giocatore che lo scorso, cioè che 2 anni fa era il secondo migliore di Golden State alla fine, durante quel percorso fino alle finals e durante la serie dei finals contro Boston, perché i Warriors non vincono il titolo del 2022 senza Andrew Wiggins a un certo livello,
e serviva quello, effettivamente serviva una seconda stella a tutti gli effetti, offensiva e una sorta di mega glue guy, e invece in questo momento non hai neanche il glue guy, non hai la stella offensiva, non hai il giocatore in grado di prendersi quei, facciamo così, 20 punti a partita, così si capisce meglio, quei 20 punti a partita di media che ti permette quindi di avere un altro oltre a Curry, ma non è neanche le intangibles che lui invece riusciva a dare in quei playoff, che erano quello che facevano la differenza.
Assolutamente sì. A questo si aggiunge poi Klay Thompson, che è vero che questa notte contro i Clippers ha giocato molto bene, ha fatto 30, che è stato il suo massimo di stagione, però ora riduce dalla peggior partita della sua stagione probabilmente a Phoenix, dove per la disperazione Steve Kerr ha dovuto toglierlo dal campo nel finale di partita, ed è la prima volta che succede in tutta la carriera che non finisce una partita in campo. Klay Thompson, che ovviamente era furente durante il time out, poi dopo la partita anche lui stesso ha ammesso che la situazione è stata strana, non sono abituato, però veramente stavo giocando male e quindi me lo sono meritato di stare in panchina, e mi fido di Steve Kerr e della sua valutazione. Metto, fino alla morte io sarò con Steve Kerr, quindi almeno dal punto di vista delle PR che Thompson ha fatto, ha detto le cose giuste e poi si è ripresentato con la faccia giusta questa notte contro i Clippers, però è stato il punto più basso di una stagione in cui Klay Thompson non è stato Klay Thompson. Cioè, prima di questa partita, giusto per darvi un dato, era 6 su 24 nelle triple dagli angoli Klay Thompson, 25% Klay Thompson dagli angoli, che in carriera praticamente non è mai andato sotto il 44% in quella conclusione, che veramente sono il suo pane e burro. E, stagione di Klay, come la dobbiamo valutare?
Fa pena, non pena nel senso che è in senso negativo, nel senso letteralmente si vede che non riesce a muoversi, non sente il suo corpo in grado di rispondere agli stessi movimenti, le stesse storte che prendeva prima. Lui riusciva a prendere il pallone da qualsiasi situazione e raddrizzare le spalle e andare a canestro. In questo momento fa fatica, secondo me, a proprio organizzare il suo corpo, non lo sente più suo. È un dramma fisico, penso, più che mentale per me, perché la mentalità di Klay Thompson non si discute, cioè lui pensa di poter fare 30 punti contro chiunque e può farlo se è al 100% fisicamente, e l'abbiamo visto anche la scorsa stagione, se si accende può fare veramente contro chiunque 30 punti. Mi sembra che non è proprio in grado di, il fisico non è in grado di reggere le partite continuate ogni due giorni, le botte sotto canestro, la velocità con cui deve andare a evitare i recuperi avversari. Se posso essere, non voglio essere quello che lancia le bombe tutto quanto, però io ci penserei prima di rinnovarlo.
Secondo me la cifra che gli avevano proposto era onesta, cioè il rinnovo di 2 anni a 48 milioni di dollari complessivi. Lui guadagna 43 sì. All'anno, cioè se quest'ultimo anno guadagna 43, quindi sarebbe ovviamente un grosso taglio del suo stipendio, però sarebbe abbastanza in linea con quello che ti puoi pensare di avere da Klay Thompson, che non è scarso come l'abbiamo visto fino a questo momento, però non è neanche più Klay Thompson su cui potevi puntare a occhi chiusi e sapevi che ogni singola sera ci sarebbe stato nelle due metà campo, perché poi nella metà campo difensiva è sparito, questo già da qualche anno, già dopo gli infortuni non è stato più Klay Thompson che c'era prima, e questo comunque è stato un problema per Golden State.
Sì, perché in questo momento noi parliamo dell'attacco, ma la questione principale è che Golden State non tiene nessuno. Se non c'è Draymond Green in campo, la squadra non tiene nessuno. Kevon Looney non è in grado di proteggere il canestro, e davanti, beh, ovviamente fanno quello che possono, ma sono giocatori che non sono proprio in grado di tenere nessuno. Abbiamo detto che si è perso completamente Wiggins, e lì il problema difensivo è a questo punto totale. Cioè, non puoi sperare che Curry faccia 50 punti a partita e quindi ti mantiene su... diciamo che la questione è che non riesce a tenere quando le squadre avversarie si infuocano, quando le squadre avversarie cominciano a fare canestri, Golden State si brucia completamente, rimane completamente di sasso, non riesce a stoppare una volta un break avversario, e questo fa sì che le partite siano una sofferenza per tutti quanti.
E poi un'altra cosa che proprio non riescono mai a metterci mano sono i falli, cioè nel senso sono la terza squadra che fa più falli in tutta l'NBA, e anche stanotte nella partita contro i Clippers e a un certo punto erano entrati in ritmo, Steph Curry per la prima volta è riuscito a segnare due canestri in fila, quindi erano entrati un minimo in fiducia, avevano un minimo di inerzia, la sessione successiva fanno un fallo stupido, inutile, senza che fosse veramente necessario doverlo fare, e questo uccide completamente qualsiasi inerzia che non riuscite a fare. Danno due tiri libero a Kawhi Leonard, che rimette un attimo le cose a posto per i Clippers, che hanno avuto un minimo di sbandamento, e questo succede tantissimo nelle partite di Golden State, commettono veramente una valanga di falli.
È per questo che c'è chi dice mettiamo i ragazzini, nel senso vediamo se magari loro hanno margini di miglioramento all'interno anche della stagione, e fai un investimento, perché il rischio è che questa stagione possa bruciare non soltanto il vecchio core, ma non riesca a sviluppare abbastanza il nuovo, e ti ritrovi in questo limbo continuato che dopo la vittoria del titolo prima o poi sarebbe dovuto arrivare, e mi sembra che sia arrivato adesso, e devi fare una scelta. Ok, hai Steph Curry, ok, Steph Curry sta giocando alla grandissima, è ancora uno dei migliori 10 giocatori dell'NBA, è ovvio che provi a vincere, però non ce la fai in questo momento, questa squadra non ce la può fare, questa squadra se va bene arriva ai playoff il primo turno, supera i play-in e arriva ai playoff, il primo turno non lo supera, quindi hai fatto tutta quanta questa fatica di arrivare con una rincorsa spremendo totalmente Stephen Curry, e poi ti fermi magari perdendo 4-0.
E per una squadra che ricordiamo potrebbe anche starci per qualsiasi altra squadra, ma per una squadra che costa 400 milioni di dollari magari anche no, e quindi a un certo punto dovranno arrivare anche delle decisioni da parte dei piani alti per capire da che parte vogliono andare, perché c'era questa storia delle due timeline, no, che cercavano di inseguire. Il problema fondamentale della storia delle due timeline è che hanno completamente cannato le scelte al draft, perché hai preso Jonathan Kuminga e non hai preso la Melo Ball. Lascia stare Tyrese Haliburton, che sì, comunque prenderlo alla 2 sarebbe stato impensabile al draft del, di
no, quella ce l'hanno i Knicks sulla coscienza, per cui continuiamo, vai avanti.
Ok, no, cioè, dice anche Bob Myers ha detto sì, l'ho visto, cioè nel senso io ero lì, non sbagliava mai durante il workout e tutto il resto, però non era, cioè nel senso il giocatore da prendere lì era la Melo Ball e lì veramente si poteva fare una discussione e non prendere James Wiseman, che invece è stato un bust. Alla 7 hai preso Kuminga, non hai preso Franz Wagner.
Questa su richiesta dei veterani, ricordiamo.
E anche quella comunque ti si fa pesare. C'era un altro che hanno preso al posto di Moses Moody. Ah, al posto di Moses Moody potevano prendere Shangun. Con la Melo, Franz Wagner e Shangun magari non si sarebbero sviluppati come hanno potuto svilupparsi in questi anni qua. Però comunque diciamo che allora sì che potevi pensare di fare il passaggio da un'era all'altra e lasciare la franchigia in mano a mani sapienti, perché comunque sarebbero stati tre super giocatori da mettere attorno a questo core. Però hanno sbagliato, non li hanno presi quei giocatori lì, per carità la draft non è una scelta esatta, però nei che dici non hanno preso... La loro stessa dinastia nasce da degli errori al draft, perché comunque loro scelgono Draymond Green alla 35 e alla 30 prendono Festus Ezeli, che adesso fa l'intervista a Steph Curry. E quindi loro stessi avevano sbagliato su Draymond Green, da un certo punto di vista. Poi sono stati bravi a correggersi e a comunque sceglierlo e poi a dargli tutta la possibilità di rimettersi in piedi.
Ma tutto quanto l'ethos stesso della franchigia era lo stare anni luce rispetto alle altre squadre, per come avevano costruito, per come avevano gestito. E poi in realtà questa cosa si è, diciamo, accartocciata su se stessa nel momento esatto in cui, ok, quel core c'è, ma quello successivo e quello successivo è, stiamo vedendo, stanno facendo anche meglio, dico, ripeto, io quando vedi le partite a me sembra che Moody sia veramente un buon giocatore, va veramente, sta facendo molto bene, Kuminga anche molto bene, ma tu non gli puoi affidare la franchigia, francamente non puoi pensare che sia un quintetto titolare che va oltre quello che già stanno facendo adesso.
Assolutamente no. E anche Bodieschi, con tutto il bene che gli si può volere per essere un rookie, però non ti dà l'impressione di poter essere uno a cui affidare 25 pick and roll alla partita, o comunque le redini dell'attacco per alcuni momenti della partita. E al momento è un giocatore più che altro di energia e che si gioca benissimo nelle pieghe delle partite e tutto il resto degli spazi che richiedono gli altri. Però la second unit funziona, e la nota positiva di questa stagione è sicuramente la second unit attorno a Chris Paul, che ha un differenziale di più 10.4 su 100 possessi, che è veramente il contrario rispetto all'anno scorso. Cioè l'anno scorso, sì, non poteva stare in campo quando Steph Curry usciva dal parquet, adesso con Desiree ha un differenziale negativo con Steph Curry in campo. Non ha nessun senso,
e non cosa, per colpa sua, lo ripetiamo, perché sembra sennò che sai, non è più all'altezza, è per no, lui sta facendo quello che ci si aspetta, anzi non è normale quello che sta facendo, e però non basta.
No, evidentemente non basta. Allora, dai, apriamo il grande capitolo di Draymond Green.
Eccoci qua, finalmente.
Allora, diamo un po' di dati. 18ª espulsione in carriera, 6ª sospensione subita da parte dell'NBA, di cui 4 praticamente nell'ultimo anno e mezzo, comunque dopo il titolo del 2022. Tu hai scritto un pezzo non molto tempo fa proprio sull'ultimo uomo, su Draymond Green. Come cambia adesso alla luce di quello che è successo a Phoenix?
Beh, se ti ricordi avevo scritto che si sarebbe scusato, ma che sarebbe successo un'altra volta una cosa come quella, e speravo succedesse una volta all'anno. Anche gli stessi Golden State speravano fosse una cosa di una volta all'anno quando l'hanno rinnovato in estate, ma non è successo così. È successo che gli basta ormai niente per accendersi e non sembra più desiderio di... è più frustrazione. Non so, non voglio neanche dare altre... è veramente frustrato in campo, sente che non riesce a funzionare qualcosa nel suo gioco o nella squadra, e questa cosa è strana perché lui sta giocando in realtà bene, nel senso che
quando 43% da 3.
Sì, gioca bene, dal punto di vista difensivo tiene ancora bene. Non è lui il punto debole e non è lui quello che dovrebbe dare la scossa, dovrebbe essere uno come Klay Thompson, lo capirei di più, uno come Looney lo capirei di più, e invece lui si auto erge a difensore di non si sa bene che cosa, e ne esce fuori una situazione come quella con Phoenix, in cui non c'è neanche la violenza ricercata che c'era con Gobert. Cioè Gobert l'ha strozzato da dietro andandolo a cercare, l'aveva puntato, c'era già un beef precedente, si sapeva che si sarebbero trovati, e lì quindi era chiaro che era una rivalità. Con Nurkic, Nurkic non, cioè è un suo fan, lo sanno tutti. Nurkic è uno dei fan di Draymond Green, gli piace come gioca Draymond Green, è uno di quelli con cui sono tra virgolette vicini all'interno dell'NBA. E si è trovato anche lui a dire speriamo che qualcuno lo aiuti, perché si gira e prova a darmi un pugno senza motivo in una situazione normalissima di scrimmage in campo, non c'era niente di ricercato, non c'era niente, nessuna rissa, nessun attentato a qualche compagno di Draymond Green che potesse essere la miccia che lo fa accendere, ma semplicemente in campo un po' frustrato e succede questa cosa. E però se hai sentito le parole di Curry il giorno dopo, sono parole di rassegnazione. Questa cosa è quella da rimarcare, cioè anche gli stessi compagni, e se è Steph Curry che dice una cosa del genere è la cosa principale, la voce principale che esce dagli Warriors, anche loro non sanno bene effettivamente cosa fare adesso, cioè non si è ben capito qual è il capitolo successivo a Draymond Green impazzisce e picchia le persone ogni volta che sta in campo, perché quello che ha detto è siamo amici e da amici lo dobbiamo capire e tenteremo di aiutarlo, ma cosa, come, questa cosa non si sa.
Un po' di cose sparse, la gratuità del gesto è quella la cosa che mi ha sorpreso di più, cioè veramente non aveva un singolo motivo per dover fare quella cosa lì in quel momento lì, in quella maniera lì, e se succede in quella maniera lì vuol dire che può succedere in qualsiasi momento di qualsiasi partita, perché veramente non c'era nessuna causa scatenante per doverti girare e tirare un pugno in faccia a un altro o comunque una manata, quello che è stato, insomma. E la reazione della panchina che se lo vede succede davanti sono impietriti tutto quanto, cioè anche loro non capiscono che cosa sta succedendo, perché sta succedendo questa cosa qui, non è che si alzano per arrivare in difesa del loro compagno, perché non c'è stato niente di causa scatenante per poter arrivare in suo soccorso, in suo aiuto, ha fatto tutto da solo Draymond Green. E mi è venuto in mente un po' la cosa che diceva Nurkic, cioè comunque che diceva anche Gobert, è il fatto adesso è diventato pericoloso, cioè nel senso rischi un atto di violenza in qualsiasi momento da parte di questo giocatore. Mi viene in mente il wrestling ad esempio, in cui si devono fidare di contro chi vanno sul ring, perché comunque per fare certe prese, certe cose veramente rischi la vita. Ovviamente giocare a pallacanestro non è uno sport pericoloso, non è neanche la Formula 1 che rischi veramente di andare a schiantarti se uno fa la manovra sbagliata davanti a te o in pista con te, e quindi devi avere un certo grado di fiducia con i tuoi tra virgolette avversari. Però io adesso che tu sia compagno di squadra o che sia un avversario di Draymond in questo momento avrei paura, perché veramente quella cosa lì può succedere in qualsiasi momento.
Sì.
E l'incolumità fisica e ovviamente quindi i tuoi soldi sono messi a repentaglio da una situazione del genere.
E non c'è da questo punto di vista una sicurezza che lui non lo rifaccia. È qua la questione principale che io volevo rimarcare nel pezzo. Mi sembra che anche dal punto di vista della squadra di Golden State stessa, loro hanno fatto fermare quel contratto giustamente anche per riconoscenza, ma perché è forte, Draymond Green è forte, è un giocatore forte. Ma se lui torna, magari va anche in rehab, non so cosa faranno, torna a marzo, per cui non dovrebbe fare una stessa cosa. Questa cosa qui non te lo puoi permettere, perché Draymond Green in campo ci deve stare se deve questa squadra provare a fare qualcosa, e lui non c'è con la testa, ma da un momento all'altro, perché nel resto della partita non stava neanche facendo male.
No, allora è successo quest'estate che tre delle persone fondamentali nel gestirlo sono andate via tutte, che sono state Bob Myers, che comunque ha lasciato la franchigia, Andre Iguodala che si è ritirato, e Sean Livingston, che era un altro dei veterani che riuscivano a gestirlo, che faceva parte diciamo dell'organizzazione, comunque della dirigenza, che invece ha seguito Andre Iguodala per andare all'associazione giocatori anche lui, ed erano tre dei pochi che riuscivano ad arrivare all'orecchio di Draymond Green e soprattutto di gestirlo in qualche modo, soprattutto Bob Myers. Adesso è tutto sulle spalle di Kerr, che comunque in passato i suoi screzi con Draymond Green belli pesanti, che comunque non ci sono stati, non è che il loro rapporto è sempre stato rose e fiori.
Anzi, ti direi di più, nell'anno del titolo secondo me lì si è creato qualcosa. Secondo me lì la fiducia si è un po' persa, perché se ti ricordi il farlo uscire, come lui, come Green invece aizzava gli avversari, questa cosa qua secondo me ha fatto pensare a Kerr che non c'era più lo stesso fiducia tra entrambi i contendenti, e non funziona tanto se un allenatore non ha fiducia in te. Puoi anche essere una delle stelle, ma se non c'è fiducia lo sente anche il giocatore stesso, e lui secondo me sa che c'ha accanto Curry, c'ha accanto Thompson, ma Thompson non è affidabile dal punto di vista, secondo me, dei rapporti umani puri. Cioè, mi sembra un giocatore molto particolare, una persona molto particolare. E Curry non può, con il suo carattere, essere un... Sai, io parlavo magari con gli amici quando era successo, dicevano, vabbè, ma Jordan appendeva il muro Rodman, vabbè, ma Bryant appendeva il muro Artest, e questa cosa si risolveva. Non funziona così, le dinamiche sono cambiate, l'NBA è cambiata, ma Curry non è Jordan e non è Bryant e non appende al muro Draymond Green in qualunque motivo possa succedere. Quello che può fare, può provare a parlarci, può provare a fare una cosa diversa, ma non penso che basti più.
No, evidentemente non basta più, perché altrimenti già dal pugno a Jordan Poole sarebbe dovuto cambiare qualcosa. Quello è un altro dei punti cardine che non è stato gestito bene dall'organizzazione in generale, perché comunque non è stato sospeso per quello che ha fatto Draymond Green. E se tu lasci passare un messaggio del genere all'interno del tuo spogliatoio, che tu puoi tirare un pugno a un tuo compagno di squadra e non vieni neanche sospeso da parte dell'organizzazione, vuol dire che c'è un clima di impunità che veramente ha fatto deragliare tutta quanta la franchigia, anche al di là del gesto stesso, perché comunque in qualche modo erano riusciti a passarci sopra Poole e Green, se non altro loro due. Non è che Poole si era rifiutato di scendere in campo con Draymond Green o viceversa, però è proprio un messaggio che ha mandato sia Draymond Green, per dire tu puoi fare persino una cosa del genere che rompe una delle regole fondamentali di uno spogliatoio di qualsiasi sport, cioè che tu non ti imponi in faccia al tuo compagno di squadra anche se ti sta sul cazzo, e non ci sono state conseguenze da questo punto di vista. E questa cosa è una cosa che ha notato anche l'NBA, cioè l'NBA ha detto ok, ci fidiamo della vostra leadership su questa cosa qua e non interveniamo, perché neanche l'NBA lo ha sospeso dopo che è uscito il video e l'ha lasciata gestire come una questione interna, però adesso non lo fa più. E il fatto che l'NBA lo abbia sospeso a tempo indeterminato, che è una cosa di cui io non ho memoria, cioè non mi ricordo che sia mai successo nella storia dell'NBA che venisse sospeso,
no, sì, per cose di campo, diciamo, non per cose extracampo.
Insomma, anche Ron Artest era stato sospeso fino al termine della stagione, ok, ha detto questa stagione qua dopo il Madison Square Garden, ok, tu non la giochi più, però comunque era un numero finito, era 73 partite, comunque non mi ricordo neanche quante erano di preciso, però comunque era un numero finito. Una sospensione a tempo indeterminato io non me la ricordo, perché è evidente che l'NBA voglia dire ok, adesso però mi dimostri che tu hai almeno idea o comunque sei abbastanza pentito di quello che hai fatto per poterti rimettere in carreggiata, soprattutto te stesso. Quello che hanno sottolineato un po' tutti, lo ha detto anche Kevin Durant, è sono preoccupati per la persona di Draymond Green, non per il giocatore di Draymond Green, ed è abbastanza preoccupante da questo punto di vista.
Una cosa che ho sentito da Zach Lowe, mi pare, se non sbaglio, nel suo ultimo podcast, in cui parlava anche della legacy di Draymond Green in questo momento, non soltanto la persona, cioè ok, lui magari tornerà a giocare e magari riuscirà anche a riuscirne bene mentalmente, riuscirà a riprendersi e tutto quanto, ma noi come ricorderemo Draymond Green dopo questa cosa?
Ma se io non sono stato particolarmente d'accordo su quel passaggio di Zach Lowe in generale, perché comunque a me sembra che la legacy di Draymond Green sia abbastanza cementificata e neanche questi gesti qui riescono a cambiarla così tanto, nel senso che ha cambiato la storia del gioco Draymond Green,
no, cioè, certo,
nel senso, e questo non glielo puoi togliere indipendentemente da quello che farà o non farà. Può avere anche una brutta parabola discendente della sua carriera nei prossimi 4 anni, però quello che ha fatto non si può negare, non si può togliere. È ovvio che ci sono stati tanti, troppi incidenti, però mi sembra che la sua legacy dal punto di vista cestistico sia intoccabile. E quello che aveva già fatto prima dal punto di vista personale di come verrà ricordato è solo un episodio in più, ma dopo che arrivi a farti buttare fuori, a sospendere per una partita delle finals decisiva per il titolo, per una delle serie più memorabili della storia del gioco, da lì in poi non c'è niente di peggio che tu possa fare, fondamentalmente. Quindi a me sembra che comunque la legacy di Draymond Green sia lì, sia fatta, non si possa più modificare.
Come dici tu, è un qualcosa di enorme comunque la legacy di Draymond Green, perché ha cambiato il modo con cui si gioca proprio a basket in NBA. Non esiste lo stile di gioco dei Golden State Warriors senza Draymond Green e Steph Curry. E probabilmente non esiste soltanto con Steph Curry, come non esiste soltanto con Draymond Green. Ovviamente Steph Curry è il giocatore più forte ed è quello che quindi ha indirizzato tutta quanta la rivoluzione di Golden State, ma senza un difensore di quel tipo e che poi gestisce i pick and roll in quel modo non hai quella squadra là, e questa cosa non gli toglie assolutamente nessuno. adesso bisogna vedere cosa succederà a breve termine e a medio termine. A breve termine capiremo cosa vuole fare l'NBA con la sospensione, cosa vogliono fare con lui. Appunto, dicevo, parlavo probabilmente stando in America, qualche forma di rehab ci sarà probabilmente necessaria, qualche modo per gestire la rabbia, qualche cosa che fanno loro molto bene. A medio termine ha firmato il contratto, da lì non lo muovi, non penso sia fattibile, finirà probabilmente almeno sicuramente le prossime due stagioni, dovrà per forza rimanere là perché non puoi scambiarlo, nessuno si prenderebbe in questo momento Draymond Green e non ha neanche molto senso andarlo a regalare se sei una squadra che deve tanto a Draymond Green. Vediamo.
No, sicuramente questa stagione va così, nel senso che non mi aspetto neanche che facciano chissà quali movimenti di mercato di Golden State Warriors in questo momento e la lasceranno un po' andare come deve andare questa stagione, magari qualcosa di margini, ma niente di granché. E poi quest'estate sarà tosta, perché comunque oltre al fatto che Klay Thompson è in scadenza di contratto e come abbiamo visto un accordo sull'estensione non è arrivato, anche Steve Kerr è in scadenza di contratto, anche se sono sempre stati molto, come dire, ma sì, lo facciamo, però non è ancora arrivata l'estensione e quindi mi fa pensare che
GM nuovo comunque.
Esatto, c'è stato un GM nuovo che è Mike Levy Junior e ha preso le redini della squadra e non so, potremmo essere veramente alla fine dei Golden State Warriors per come li conosciamo. Questo potrebbe essere che in retrospettiva sono tutte le avvisaglie del fatto che vabbè, la squadra è undicesima e quindi
prima o poi doveva finire questa storia, perché poi doveva finire e il titolo del 2022 è stato il picco massimo che poteva raggiungere questo core qua e prima o poi doveva finire. È successo tutto un po' all'improvviso in realtà, paradossalmente, perché non, l'anno scorso è andata come è andata, ma questo inizio qui di giocatori come appunto Wiggins, Looney, Thompson non era aspettato. Hanno anche fatto lo scambio per Chris Paul proprio per poter dire ok, possiamo aggiustarci. Quello che doveva aggiustare Chris Paul l'ha fatto, ma doveva finire. E Steph Curry ha 35 anni, la prossima anno era 36, Draymond Green 34, Klay Thompson 34, che comincio proprio a dire è che veramente siamo là, che sia all'improvviso, che sia decidendo di non rinnovare Thompson, di dare via Wiggins, di dare via Green o di semplicemente continuare fino alla fine con loro, ma tanto l'idea che questa squadra sia competitiva veramente per il titolo è finita.
Sì, quello è poco ma sicuro. Quelli per così strutturati non possono andare da nessuna parte. Questo le prime 24 partite lo hanno dimostrato abbastanza ampiamente e soprattutto le ultime 16 in cui ne hanno vinte solamente 4. Poi per carità, non è che dici ok, ne hanno perse sempre rimanendo fuori dalla partita, ne hanno perse anche alcune buttando via un vantaggio di 24 punti a Sacramento, 22 contro i Clippers, 14 contro Oklahoma City. Cioè comunque anche la cosa che diceva Steve Kerr era non è che ci stanno massacrando dal primo all'ultimo minuto e non possiamo stare in campo, noi in campo ci stiamo, però è evidente che ci sono delle cose per cui poi il record di franchigia è quello che sei, da un certo punto bisogna anche tirare una linea, non si possono continuare a trovare giustificazioni per il fatto che questa squadra perde le partite. Anche stanotte contro i Clippers sì, l'avevano riaperta fino a meno uno, ma non hanno mai rimesso la testa avanti e non hanno dato neanche mai la sensazione che potessero davvero rimettere la testa avanti e prendere il controllo del match.
Ti posso chiedere tu cosa faresti?
Ride it out per questa stagione, cioè la fai andare come devi andare e poi chiedi a Steph che cosa vuole fare, perché comunque io lo devi, se Steph dice rinnoviamo Klay Thompson e continuiamo con Draymond Green, glielo devi, cerchi di fare qualcosa di margini cedendo Wiggins, cedendo Looney, facendo scadere Chris Paul.
Mi dai qualche nome fattibile? Perché ad esempio i nomi che girano in questo momento tra i giocatori oppure tra i free agent non possono essere toccati perché non ce la farebbero, giusto?
No, ovviamente.
Ecco, quindi devi fare uno scambio. Un nome secondo Anunobi sta girando.
No,
non è prendibile.
No, ma Toronto vuole il sole e la luna per Anunobi. La gente non si è resa veramente conto di quanto è alto il costo di Anunobi nonostante sia in scadenza di contratto.
Zach LaVine, siamo d'accordo
non c'entra
che
niente,
non cambia niente. Quindi di fatto non so quale margine di manovra abbia per fare qualcosa poi in estate, francamente.
Questo non lo so neanch'io. Dovrei studiare un po' meglio quello che è il panorama in questo momento, in questo momento dell'NBA, però non è neanche semplice, perché dice anche un lungo, bisogna trovare i lunghi che imparino a giocare con Steph Curry soprattutto innanzitutto, e con anche con Klay Thompson, perché comunque devi fare uno switch mentale per funzionare con loro, in cui sostanzialmente non devi più guardare il canestro e riprogrammarti come giocatore di pallacanestro. Non è semplicissimo entrare in quel sistema lì, in quella maniera lì, però a me sembra che questa stagione stia talmente andata oramai che non ha senso investirci ulteriormente, e quindi una volta che è così la lasci andare e ti mangi le mani, perché comunque Steph Curry è ancora un giocatore di un certo livello, non sei sicuro che l'anno prossimo lo possa essere di nuovo, però la Western Conference è troppo difficile in questo momento.
È andata così, fratelli, direbbe qualcun altro. Comunque
è andata così.
Non è più bello seguire purtroppo Golden State Warriors, ma è comunque sempre bello seguire Steph Curry, questa cosa gliela dobbiamo.
Assolutamente sì, no, la cosa peggiore in assoluto è che Curry veramente viene braccato dalla difesa in una maniera peggiore rispetto a quello che già abbiamo visto nel resto della carriera, cioè veramente adesso è 5 contro 1 ogni azione, e gli altri possono tirare tutto quello che vogliono senza nessun problema, che tanto non fanno paura a nessuno, però Steph è veramente braccato e ogni singola azione se ne ritrova 2, 3, 4 addosso proprio con la paura di che se si accende lui poi gli altri non hanno possibilità, mentre se gli rimandi tre addosso non hanno veramente una, e in questo momento è esattamente così. Non so se vuoi aggiungere qualcosa sui Knicks, perché ne avevamo parlato, perché normalmente io si chiama per parlare dei Knicks, però mi sembra che non ci sia niente da dire sui Knicks in questo momento, sono esattamente dove pensavo che sarebbero stati.
Sì, se possiamo fare una puntata di Harvey Smala senza che io parlo né bene né male dei Knicks, la prendo volentieri.
No, infatti sono esattamente lì. Buona difesa, attacco così cos'ha. Julius Randle ha ricominciato a segnare dopo un inizio abbastanza inguardabile. Sono sesti nella Eastern Conference. Peraltro adesso viene incontro il fatto che uno delle principali contendenti per quei posti lì, cioè i Cleveland Cavaliers, leggevo prima un tweet di Jason Concepcion, dicevano: ma cosa è successo? Hanno fatto un incidente stradale, perché cioè, si è spaccato la mandibola a Darius Garland e rimarrà fuori altri due mesi Ivan Mobley, che era già fuori perché si opererà al ginocchio. Insomma, e anche a Cleveland non buttano benissimo le cose, e al momento sono noni nella Eastern Conference i Cavs, per carità, c'è un po' di margine comunque sul decimo posto di Toronto, però comunque non butta benissimo neanche per i miei Cavs. Va bene, direi che abbiamo fatto tutto, io ringrazio infinitamente Daniele V. Morrone.
Ma figurati, sempre un piacere.
Continuate a seguirlo ovviamente su Icone, su Lobanowski, su Che Partite Hai Visto, insomma tutti i podcast della Galassia dell'Ultimo Uomo, e noi ci risentiamo magari per un bilancio di fine 2023 tra un paio di settimane, una cosa del genere, vediamo se ci riusciamo. Comunque, sempre qui su Ermismara.